alla decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso fatto dal TAR dell'Emilia Romagna relativamente a una delibera con cui il Consiglio d'Istituto di Bologna aveva autorizzato le benedizioni a scuola. Insomma, siamo di fronte a un ennesimo incasso da parte della Chiesa Cattolica rispetto alla sua già robusta ingerenza all'interno delle scuole. Ne parliamo con un compagno che a lungo ha seguito queste questioni per fare un po' il punto sulla situazione. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Questo rientra nella consueta ottica legislativa che purtroppo sta riprendendo piede nella scuola. Innanzitutto capiamo come funziona la cosa del TAR e del Consiglio di Stato. Il TAR è l'organo regionale, il tribunale che decide sui provvedimenti degli atti amministrativi fatti da un ente pubblico. In questo caso ha deciso su un atto amministrativo fatto da una scuola che è autorizzato, anzi da un consiglio di istituti, poi di istituti più scuole, che ha autorizzato tre parroci a fare le benedizioni pasquali all'interno della scuola a Bologna. C'era stata una rivolta da parte di alcuni insegnanti e genitori che non volevano che si violasse il principio di laicità della scuola, e il TAR aveva dato loro ragione. Questa cosa era assurda agli onori della cronaca anche all'estero. Il New York Times ci fece un articolo per quello, poi adesso è diventata abbastanza significativa. Contro questa bocciatura del TAR ha fatto ricorso il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Consiglio di Stato, che è di fatto l'appello del TAR, ha dato ragione al Ministero dicendo che si può tranquillamente fare le benedizioni all'interno della scuola perché è un'attività parascolastica come le altre. Il problema di fondo, che è quello che è sotteso a questa sentenza del Consiglio di Stato, è che di fatto dà un valore educativo e positivo alle benedizioni religiose. Le attività parascolastiche sono collegate, anche se non sono direttamente inerenti al programma scolastico svolto, sono le gite ai musei, le gite di istruzione, sono i corsi di musica, sono tutta quella serie di attività che contribuiscono all'arricchimento culturale dello studente, ma che non sono compresi nel programma di studi, per cui si chiama attività parascolastica, e considera la benedizione religiosa al pari delle altre attività come una gita di istruzione o altro. E questo è il problema, che dà un giudizio di merito rispetto a quello che è un atto sostanzialmente proprio di una religione specifica, che domani, se un altro, a qualsiasi altro titolo, dicessi: io voglio andare in una scuola per fare un rito di qualsiasi cosa e non interferisco con l'attività didattica che ci viene e che gli va, evidentemente mi potrebbero dire no, e a quel punto un consiglio di Stato potrebbe dire no, ma quello non rientra, un TAR non rientra nelle attività educative e formative. Il problema di fondo è quello, è che questo qui si inserisce all'interno di un percorso, il fatto che sia lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione a fare ricorso dà anche il polso della volontà politica su una situazione del genere, si inserisce in un percorso che è quello per cui gli studenti a scuola non vanno a studiare, ma adesso vanno, con il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, a pulire i bagni a McDonald's come se fosse un'attività formativa, o si beccano la benedizione a scuola. Gli studenti a scuola dovrebbero studiare matematica, storia, italiano, non dovrebbero andare a pulire i bagni o subire una benedizione delle aule scolastiche. Il problema di fondo è che c'è una precisa volontà di impoverimento culturale proprio per il tipo di situazione che si sta determinando in Italia, per cui serve manodopera che sappia poco, che ragioni poco e che guadagni anche poco. E questo contesto, al di là del fatto che la regione Emilia-Romagna storicamente è quella che ha fatto da regione pilota per una serie di scelte complessive fatte in Italia, in Emilia-Romagna ci sono stati i primi finanziamenti pubblici alla scuola cattolica, finanziamenti vietati espressamente dalla Costituzione senza oneri per lo Stato, e la regione Emilia-Romagna fu la prima a stanziare i soldi per le scuole cattoliche. Oggi, passati una ventina d'anni da quei primi stanziamenti, le scuole cattoliche, tra mancati introiti con IMU, riduzioni IRPEF e altri, o finanziamenti diretti con soldi che gli vengono dati, tipo buoni scuola o altro, percepisce qualche miliardo di euro, con tutto che appunto c'è una espressa previsione costituzionale. La preoccupazione che c'è nel mondo laico di questa sentenza del Consiglio di Stato è proprio che, come di consueto, faccia da pilota, per cui rientri dalla porta principale, oltre che l'ora di religione dentro la scuola, il fatto che i preti possono accedere, benedire, intervenire all'interno dell'attività didattica e così via. Il problema di fondo è sostanzialmente questo, cioè da un lato un aspetto di tipo culturale, appunto nella valutazione che uno Stato laico non dovrebbe mai fare dell'internità, un percorso educativo della benedizione cattolica, e dall'altra c'è questo problema per cui evidentemente c'è un'ulteriore svalutazione della scuola rispetto a quello che dovrebbe essere un normale percorso formativo e che sta invece sempre più degenerando in una forma di utilizzo e in qualche caso, come nel caso della scuola euro, sfruttamento anche dal punto di vista manuale degli studenti che invece di imparare sono soggetti che devono subire una serie di cose e non sviluppano una propria coscienza critica, ma devono semplicemente impararsi a obbedire andando a lavare appunto i bagni a McDonald's o a essere timorati di Dio subendo una benedizione durante l'orario scolastico. È da dire che hanno messo alcuni paletti per cui non può interferire con l'attività didattica o altro, che però sappiamo benissimo che sono fittizi, così come interferiscono nell'attività didattica le gite, perché è chiaro che se ben gita non vai a scuola, anche questi diventeranno i meccanismi per cui porteranno, perché non è che si limitano a entrare, a aspargere acqua santa e incenso nei corridoi scolastici e andarsene. Evidentemente il livello che utilizzeranno sarà quello di prendere e di portarsi gli studenti a fare la messa o a confessarne qualcuno o cose del genere. Il problema è questo, queste sono le classiche sentenze pilota per cui fanno passare un principio a cui poi si attaccano tutti gli altri. Immaginiamoci che adesso ci saranno i consigli di istituto di altri paesi che autorizzeranno addirittura la messa in orario scolastico nell'aula magna, magari invitando gli studenti che volessero andare a partecipare, con la cosa che chi non ci vuole andare magari deve rimanere da solo in classe, soprattutto negli istituti inferiori, cioè nelle elementari, nelle materne, eccetera, diventa un problema che ci sia un bambino da solo in classe mentre tutti gli altri vengono portati dai maestri a seguire la messa. Ecco, il problema, il principio che passa è questo, è un principio effettivamente pericoloso proprio per un discorso di laicità, del fatto che fino ad adesso è palesemente la religione, in particolare la religione cattolica in Italia, sta retrocedendo dal corpo sociale, nel senso che non ha più quel peso che aveva prima dal punto di vista del timore da parte delle persone nei confronti dell'inferno, nei confronti delle pene comminate dalla religione cattolica, che trasgredisce ai propri comandamenti, e allora a quel punto diventa che deve avere paura di quelle che sono le pene che ti vengono comminate dallo Stato, per cui non puoi abortire, per cui hai un problema sull'eutanasia, per cui hai un problema su un miliardo di cose decise dalla religione cattolica formalmente, a cui tu formalmente hai diritto, nel caso dell'eutanasia non hai neanche diritto a quello, ma non riesci poi a praticare questo tuo diritto. Ecco, il segnale di questa sentenza del Consiglio di Stato è pericoloso e preoccupante per questo motivo.
Indubbiamente sì, siamo nuovamente, come dire, all'affermazione di quello che tanti anni fa Massimo D'Alema aveva definito il primato morale della religione cattolica rispetto a quello che può essere considerata, come dire, la percezione etica media all'interno del nostro paese, anzi addirittura all'interno dell'Europa. Era arrivato a definire valori fondamentali quelli che erano iscritti all'interno della visione religiosa del mondo proposta e spesso imposta dalla religione cattolica. E quindi anche questa ingerenza all'interno delle scuole, e poco importa se viene fatta in orario extrascolastico, e poco importa se come dire, viene considerata collaterale, poco importa se chi non è interessato può uscire, resta il fatto che assieme all'insegnamento della religione cattolica, è l'unica religione che viene insegnata a scuola, al di là dell'idea stessa di insegnare una religione, che è un obbrobrio in quanto tale, ma indubbiamente anche in quest'ottica la religione cattolica viene considerata, è considerata materia di insegnamento, gli insegnanti della religione cattolica vengono pagati dallo Stato, il loro futuro, qualora decidessero di smettere di fare gli insegnanti di religione cattolica, è spianato dal fatto che hanno una via d'accesso privilegiata ad altri tipi di cattedre rispetto invece ai normali insegnanti che devono seguire l'iter che tocca a tutti. Insomma, siamo di fronte ad una cosa che può apparire piccolina e spesso, come dire, c'è una certa sufficienza nel considerare quasi folcloriche queste manifestazioni del prete che arriva a Pasqua e benedice, anche da parte di certi laici che dicono vabbè, spallucce, che importanza ha. In realtà l'importanza formale è molto, è molta, e non per caso si stanno giocando delle partite con tanto di ricorsi e contro ricorsi per riuscire a segnare il punto che si desidera. Ecco, questo mi sembra, come dire, un aspetto cruciale rispetto a queste questioni.
No, ma infatti il problema, diciamo, i problemi del rapporto tra la scuola e la religione, la religione cattolica sono diversi. C'è da un lato l'aspetto economico, che è innegabile, il fatto, appunto, segnalavo prima, di finanziamenti alle scuole, di finanziamenti alle scuole cattoliche. C'è l'aspetto del fatto che vengono assunti degli insegnanti decisi dal vescovo, che non entrano nel concorso ma perché il vescovo li manda, e che poi rimangono dipendenti pubblici nel momento in cui il vescovo o loro stessi decidono di cambiare attività. E poi c'è anche però l'aspetto, diciamo così, formativo ed educativo dell'imprinting. Non è un caso che vogliono insegnare religione alle elementari, all'asilo, alla materna, proprio perché così facendo danno l'imprinting ai bambini, dicendo vedi c'è la religione, c'è la cosa, perché altrimenti la funzione, diciamo così, educativa delle famiglie nei confronti della religione è di fatto scomparsa, per cui devono cercare di trovare questo tipo di surrogati, perché la partecipazione normale, media, alla vita religiosa è sostanzialmente nulla. Per un cattolico è un peccato mortale non andare a messa la domenica mattina. Voglio vedere quante famiglie una domenica di sole decidono di non andare al mare per andare a messa, sono un numero sempre più esiguo. I cattolici praticanti in Italia stanno riducendosi tantissimo, al di là del fatto che questo, per esempio, questa riduzione non è testimoniata dalle astensioni, che comunque sono in aumento, ma che riguardano comunque una parte minoritaria degli studenti, rispetto alle ore di religione cattolica a scuola. Perché? Perché tranne che nelle superiori, dove il tasso è molto più alto, e tra i diciottenni, dove è elevatissimo, nelle scuole inferiori, nelle materne, nelle elementari, nelle medie, il numero dei bambini che non frequenta la religione, che quindi è costretto a stare da solo in classe o essere spostato in un'altra classe mentre tutto il resto della classe fa religione con l'insegnante, appunto, pagato dallo Stato, e rimane comunque un numero dei bambini che non la fanno estremamente basso. Questo consente alla Regione Cattolica di provare a mantenere un certo primato culturale rispetto ai bambini, che così vengono educati a questo tipo di religione, e poi spesso, per il discorso dei regali, delle comunioni, delle cresime, eccetera, vengono invogliati a fare questo tipo di feste. Altrimenti, voglio dire, ormai il percorso della religione cattolica come tipo di peso nel corpo sociale è estremamente ridotto, e invece rimane elevatissimo all'interno del ceto politico, cioè il Parlamento, così come il governo, da sempre ha una posizione estremamente più oltranzista dal punto di vista religioso quanto non ne abbia la società civile. È un dato storico ormai, per cui si muove sempre la legislazione con molti cicli di ritardo rispetto a quello che avviene nella società. Il problema dell'omofobia è stato superato prima all'interno della società, come quello della libertà sessuale, come quello del divorzio o dell'aborto, e invece c'è da parte del governo una continua resistenza, fatta magari non di una contrapposizione frontale come nel caso dell'aborto, ma di una contrapposizione fatta di rendere non esercitabile un diritto. Viene riconosciuta l'obiezione di coscienza su cose come la pillola del giorno dopo, che fa ridere. Lì è un diniego di servizio pubblico addirittura, in alcune strutture dove per il settore sanitario che fa interruzione di gravidanza si sono chiesti medici non obiettori, è stato contestato il fatto che potesse essere fatta una richiesta del genere. È un meccanismo allucinante che però purtroppo è quello che ci dà la cifra della libertà di cui godiamo oggi, dove evidentemente c'è un asservimento sempre maggiore a alcuni di quelli che sono i poteri forti, e la Chiesa sicuramente è uno di questi. È un problema perché c'è anche un limite in questo tipo di battaglie, cioè non esiste una via giuridica o giurisprudenziale, e queste sentenze lo dimostrano, alla liberazione dalla religione cattolica. Probabilmente su queste cose, quando si è riusciti ad ottenere un successo, si è ottenuto perché uno non si è curato di quelli che erano i limiti imposti dallo Stato o dalla legge, e ha cominciato a praticare in autogestione determinate cose. Probabilmente si dovranno riaprire, per garantire la possibilità di interruzione di gravidanza, i consultori autogestiti, come si faceva prima del 1978, quando venne approvata la legge. C'erano una serie di consultori autogestiti che garantivano le autogestiti da donne, che garantivano l'interruzione di gravidanza. Probabilmente bisogna ritornare a quello. La legge è servita a normare questo tipo di aspetto e in qualche modo anche a stroncare quel tipo di esperienza di autogestione. Bisogna tornare a questo perché evidentemente, venendo meno la pressione culturale e politica rispetto a un certo tipo di istanze di liberazione, è chiaro che poi tendono a riappropriarsi di queste, mettendo in discussione anche, ripeto, i principi più banali di laicità, che siamo al minimo sindacale di quello che dovrebbe essere uno Stato non confessionale. Siamo ai livelli dell'Iran, degli Ayatollah, siamo ai livelli di quegli stati teocratici che vengono tanto esecrati e condannati, e a cui ogni tanto viene fatta la guerra, quelli sono gli stati in cui si fa religione a scuola, in cui c'è il prete che insegna, in cui si va a benedire, in cui tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro volontà, devono soggiacere alle volontà della Chiesa locale. Ecco, stiamo andando in quel tipo di direzione, e questo è uno dei tanti tasselli, non è la febbre, è però il termometro che la misura rispetto all'asservimento dello Stato alle istanze e ai bisogni religiosi.
Ma indubbiamente sì, perché se rispetto alla questione dell'aborto basta pensare che il focus non è sulla libertà di scelta delle donne, ma sulla libertà di scelta di medici, barrellieri, infermieri, eccetera eccetera. Laddove io personalmente non sono nemmeno propensa a negare questa libertà di scelta, però, come dire, sono propensa a garantire la possibilità che la libertà di scelta delle donne che decidono di non portare avanti una gravidanza indesiderata venga a pieno rispettata all'interno di un servizio pubblico. È assurdo che vengano privilegiate le posizioni di chi non fa tutti i servizi indispensabili per garantire la salute dei pazienti rispetto a chi invece è disposto e disponibile a farlo. Ecco, l'obiezione di coscienza tradizionalmente era qualcosa che veniva che costava a chi la faceva. Chi faceva obiezione di coscienza alle spese militari si vedeva sequestrare una parte dei mobili di casa. Chi faceva obiezione di coscienza al servizio militare in molti anni vi veniva processato ed incarcerato. L'obiezione di coscienza in qualche modo è un qualche cosa che, per la quale uno dovrebbe essere disponibile a sacrificare qualcosa. In realtà, come ci rivelava qualche settimana fa l'Avvenire, si tratta di una specifica strategia adottata dalla Chiesa cattolica e da tutti i suoi addentellati nella società e all'interno degli ospedali e all'interno delle strutture pubbliche, per svuotare con un cucchiaino quella brutta legge che si chiama legge 194. Io dico a chiare lettere, la legge 194 è una legge che poteva essere ben accolta soltanto perché poneva fine ad una legislazione che considerava reato la scelta di non portare avanti una gravidanza ed incarcerava sia le donne che lo facevano che i medici, i sanitari che si mettevano a disposizione per renderlo possibile. L'aborto era clandestino, la fuoriuscita dalla clandestinità indubbiamente è stato uno straordinario passo in avanti, ma non è la libertà di scelta, perché la libertà di scelta non si norma, non viene ingabbiata in una legge. Questo mi sembra, come dire, importante metterlo sul piatto. Se hai ancora una battuta, poi se no ci salutiamo.
No, e speriamo che su questo si riesca perlomeno a rinnescare un percorso di riappropriazione della cultura e della propria vita senza doverla delegare né ai vescovi e neanche ai tribunali che dovrebbero difenderle, che vediamo svolgono tutt'altra funzione.
Benissimo, io ti ringrazio molto, alla prossima.
Alla prossima, grazie a te, grazie a tutti per l'attenzione.
Ciao.